signori,
allora,
signori.
Quindi tutte le confessioni le hai già fatte?
Sì, confessioni già andate.
Il rumore dei sogni.
Perché ha più sogni che cassetti. A cura di Alice, Alessia
ed Eugenio.
Bentornati a una nuova puntata del Rumore dei Sogni. Oggi con noi c'è Tommaso Matta in arte Matt. Benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao.
Come stai?
Dai, tutto bene, grazie.
Bene.
Sì. Oggi c'è il sole a Milano.
Infatti non lo vedevo da penso 10 giorni. Infatti mi sentivo un vampiro con il sole così.
Tutta vitamina D, fa bene alle ossa, mi raccomando.
Infatti mi sento già bene.
Infatti, rinati.
Quindi, basta.
Porta
tutta, tutta l'osteopata, basta, la banda.
Non serve.
Partiamo subito chiedendoti com'è nata la tua passione per la musica e quando.
Allora, in realtà nasce abbastanza recentemente, perché ho iniziato a scrivere e a cercare di muovere i primi passi, che ormai avevo già 17 anni, andavo verso i 18. Sono stato sempre un grande ascoltatore, appassionato ascoltatore, quindi nasce da trasportata anche dai miei genitori. Ho sempre ascoltato qualsiasi tipo di musica, ho sempre avuto un sacco di dischi a casa e spulciavo, quindi come ascoltatore la passione per la musica nasce da subito, come scrittore arriva un po' dopo.
Ci ha voluto tempo.
Certo.
Vabbè, ma quando, praticamente tu ci hai messo quello, poi però una volta che hai iniziato basta, sei andato, non hai più smesso.
In realtà c'è stata una pausa di un annetto in mezzo.
Ah.
Che è stata con il mio primo anno in università, ho lasciato andare tutto quanto, abitavo ancora a Varese perché sono di Varese, trasferitomi poi a Milano e ripreso tutto quanto anche con comunque i ragazzi che lavorano con me adesso.
Nuova vita,
nuove cose,
nuova musica.
Avevo nuovo materiale da raccontare.
Sì, sì, poi direi che Milano diciamo che stimola un sacco, cioè almeno dal mio punto di vista credo sia abbastanza...
Sì, è sempre tutto... Sei sempre nel giro, sei sempre nel movimento.
Sì, sì, conosci sempre gente nuova, bello.
Senza
bello.
Nulla togliere agli amici di Varese, per
no,
carità.
Beh, ovviamente.
Però... No.
Varese caputmuti.
Però...
diciamo che c'era meno da condividere. Là.
Esatto. E un'altra cosa, quando tu scrivi... nel tuo immaginario hai un qualche artista di riferimento oppure cerchi di slegarti il più possibile da quello che ascolti?
Allora, cerco di slegarmi anche perché ascolto tante cose diverse, cioè magari mi sveglio una mattina, l'altro giorno appunto facevo una riflessione che mi sono svegliato e le prime due canzoni che ho ascoltato erano una canzone di Kid Yugi e una canzone di Hannah Montana.
Quindi l'anticristo e poi...
Era esattamente, l'anticristo è un altro brano che mi aveva passato il mio produttore che vive con me. E quindi cerco abbastanza di slegarmi. Forse i riferimenti più evidenti sono a quel mondo tipo Mecna, Fraquintale. Okay. Però sto cercando piano piano di slegarmi anche perché mi mancava tutta quella parte di musica fuori dall'Italia che sto recuperando adesso piano piano, perché ho ascoltato sempre, anche per questioni linguistiche, solo roba italiana.
Vabbè,
e sto cercando di recuperare piano piano tutto quello che viene da fuori,
tutto quello che è poi la storia della musica.
Certo.
E quindi tu ti focalizzi più su quello che è un indie rap, diciamo, a grandi linee. Beh, Mecna non è propriamente indie rap, è più rap d'amore,
più,
secondo
sì,
me
sì, certo, rap d'amore, indie rap,
siamo su quel
mi ci ritrovo abbastanza, sì.
Vibe lì.
E se dovessi scegliere una canzone da ascoltare per sempre, solo una, per tutta la tua vita, quale sarebbe?
È un brano che non è né indie rap né rap d'amore, ma è Che vita di Samuele Bersani.
Okay.
Il mio brano del cuore, nel mio disco del cuore.
Perché che cosa ti racconta?
Allora, in realtà ci ho legato un sacco di cose a quell'artista in particolare. Sicuramente mio papà e tutto quello che mi faceva ascoltare, Samuele Bersani era lì sempre presente. E poi in realtà col mio produttore, essendo amici da tutta la vita, essendo che i nostri genitori si conoscevano, quei dischi di Samuele Bersani in particolare ci hanno accompagnato a entrambi per tutta la vita e ancora li ascoltiamo, ce li tatuiamo addosso insieme, quindi... Ci rimane, cioè ci sono tante cose legate quel mondo lì. Poi secondo me è il mio preferito in assoluto a livello di cantautorato.
È un bel paroliere effettivamente.
Quindi i tuoi hanno sempre appoggiato questa cosa della musica, perché comunque sì, ti hanno influenzato abbastanza, penso, con i dischi eccetera.
Sì, sicuramente sì.
Bello così.
E allora, sì, non hanno mai avuto niente da ridire. Mia madre mi dice sempre di studiare.
Vabbè, giusto.
È giusto.
Sempre piano B.
La vedo contenta. Stamattina l'ho chiamata e ho detto: mamma, vado in Radio Yulm. E che ci vai a fare? Mi ha detto:
intervista.
Chiacchierare.
Ma quando tu poi ti ritrovi a scrivere una canzone, che approccio utilizzi? Nel senso, ti metti lì direttamente un po' alla sfera e basta in studio con il tuo produttore e iniziate a costruire il brano insieme, oppure lui ti manda una base, oppure magari tu gli dici: guarda cosa ho scritto, una mina, e gli dici: costruiscimi qualcosa.
Ok, allora forse è, la maggior parte delle volte è: guarda cosa ho scritto e costruiscimi qualcosa. Però è molto, molto vario in realtà. Comunque noi abbiamo anche appunto questo collettivo artistico, quindi capita magari che scrivo con un altro ragazzo, scriviamo due robe su strumentali, robe prese in giro da internet, oppure facciamo delle session di scrittura, oppure mi costruisce il beat il mio produttore, in vari modi arriviamo poi a dei brani. L'unica cosa è che sicuramente da solo faccio super fatica a scrivere in realtà, quindi... capita a volte, Luca mi dice sempre: com'è possibile che siamo qui a chiacchierare in 10 e tu mi dici che hai scritto una strofa mentre parlavamo? E preferisco se c'è casino intorno.
Merito vostro.
Siete di ispirazione.
E a proposito, hai nominato il progetto, e da un anno a questa parte circa è nato il progetto di Outsoon. Se ti va di parlarcene, collettivo.
Certo, assolutamente. Allora, Outsoon è un collettivo di artisti un collettivo di artisti indipendenti. Questa è la definizione che, okay, che diamo. Poi in realtà siamo degli amici che si sono trovati a casissimo, perché in realtà noi siamo tutti di Varese, ma non ci siamo trovati a Varese, okay. Ci siamo trovati a Milano per caso, perché ho scambiato due messaggi con Luca un giorno e l'ho invitato a casa mia a Milano, okay. Questo collettivo appunto siamo io, Riccardo, Luca, Federico che ci fa da manager, c'è Carlo anche se non scrive, non canta, però è una figura artistica importante. Da poco è entrato Dox, e siamo tutti di Varese anche Dox. Paradossalmente è arrivato dopo, ma è comunque di Varese anche lui.
Che Dox, tra l'altro, c'era l'ultima serata di Amore a Milano come
Dox
ospite.
C'era l'ultima serata di Amore a Milano come ospite e ci sarà, spero, a tutte.
Dai, speriamo. E a proposito, appunto, Amore a Milano, ci spieghi un attimino come è nata l'idea, che cos'è? Perché io e Ale ci siamo venute un bel po' di volte, però spieghiamo un po' cos'è.
Allora, Amore a Milano è un progetto che nasce contemporaneamente ad Outsoon. Cioè, Outsoon era un'idea che già stava nelle teste di Fede e Luca, questa idea di collettivo, questa idea di darsi una mano in questo mondo indipendente comunque. Amore a Milano arriva dall'esigenza di dare un'idea a un progetto che abbiamo scritto io e Luca, un EP che abbiamo scritto insieme, perché appunto la prima volta che è venuto a casa mia è venuto per fare una canzone. Mm-hmm. Non lo sapevamo neanche in realtà, cioè
è venuto naturale.
Ne abbiamo fatte un po', ci abbiamo costruito attorno a un progetto e abbiamo detto: perché farlo uscire senza dargli un senso? Allora abbiamo pensato di prendere effettivamente quello di cui parlavano le canzoni, che erano l'amore e questa nuova vita a Milano, e dargli un senso e dargli una continuità nel tempo. Quindi è nata questo format che si chiama Amore a Milano, che facciamo una volta al mese, in cui chiamiamo altri artisti indipendenti come noi, sia per farli cantare, sia per divertirci noi, sia per comunque creare connessioni interessanti tra gli artisti, tra di loro comunque.
Ok, la prossima data è?
La prossima data è il 27 marzo.
Perfetto, ci saremo.
Con che criterio scegliete un po' gli artisti da presentare? A parte essere di Varese, che a quanto pare
punto fondamentale.
Punto importante. Cioè, sono già punti bonus per
gli artisti da presentare ad Amore a Milano?
Esatto.
Allora, è molto vario in realtà. Tanti sono ascolti, artisti che abbiamo pescato in giro. Poi piano piano abbiamo avuto l'opportunità di crescere un pochino, quindi capita che magari abbiamo l'artista un po' più grosso, che magari è scelto sia per gusto nostro, sia per un fattore di importanza, e tendiamo sempre ad affiancarlo a un artista più piccolo che a noi piace, che vorremmo che avesse la possibilità di suonare comunque per noi, con noi e insieme a un altro artista, per creare delle connessioni. Comunque cerchiamo di accoppiare artisti che abbiano senso tra di loro. Ad esempio, esempio più lampante è novembre, che abbiamo fatto Prince, che okay. scelto sia per questioni casuali, perché l'abbiamo conosciuto a caso, okay. Sia perché comunque io e Riccardo eravamo fan sfegatati. Abbiamo avuto la possibilità di farlo suonare ad Amore a Milano e abbiamo deciso di affiancarlo a un ragazzo che non ha mai pubblicato un brano, ma che secondo noi era molto bravo e
meritava
di essere affiancato a un artista che comunque era evidente fosse anche una sua ispirazione, quell'artista.
Bella questa cosa, anche perché quella sera era pieno di gente, mi ricordo.
C'era
che
un bordello,
non riusciva a camminare.
È andato via dal locale, abbiamo cambiato locale, poi sono successe tante cose dopo.
C'era un bordello, fermi sulle scale così ad ascoltare.
Si scavalcavi la gente per uscire. Scusa, devo uscire.
Ma a proposito di Amore a Milano, la cosa più assurda che ti è capitata durante uno di questi eventi? Cioè, se dovessi pensare a questo, descrive perfettamente.
Io penso che forse mi rifarei ancora a novembre e al casino che c'era in quel posto, al dover creare un backstage che non esisteva perché eravamo in un bar, in un pub, al dover creare un backstage e al vedermi arrivare nel backstage un artista che a me piace tantissimo, che non mi sarei mai aspettato di trovare lì, che è Tutti i Fenomeni. E me lo sono visto arrivare da dietro e mi ha chiamato Steven Basalari. Lui è arrivato e mi ha detto: ciao Steven Basalari.
Vedi,
e io gli ho detto: ma perché sei qui? Guarda che casino che c'è qua dentro. E vi dirò di più: in quella data lì c'era un ragazzo che saltava e ha spento una cassa per ben due volte.
Saltando. Non me ne sono accorta.
No. Saltando, ha messo i piedi sulla presa di corrente e spegneva la cassa.
Però non si è sentito, cioè.
Ah, no, ma poi è crollata una luce.
Ah,
ecco, noi dove eravamo?
Il DJ è crollato, sono crollate le luci.
Ma sta bene o?
Sta bene. Ho messo due o tre giorni a pulire la console, a sistemare, a togliere i pezzi di muro. Però.
Oddio.
È crollata una luce durante il live.
Vedi, quando dici facciamo saltare il posto, ecco.
Quella volta
facciamo crollare successo. Tutto.
Poi adesso piano piano ci siamo riassestati, abbiamo trovato un altro posto, più capienza. La scorsa data hanno suonato due artisti che
con le luci.
con luci più stabili.
Esatto. Con luci più stabili. La scorsa data hanno suonato due artisti che appunto arrivano da un talent scouting che abbiamo fatto io e i ragazzi, e comunque UEM ce l'ha proposto Fede, perché conosceva anche tramite i ragazzi della vostra radio rivale.
No, siamo amici.
Ah, ok, siamo amici.
No, siamo amici.
Invece Florence arrivava da un mio scouting, ero innamorato dei suoi brani e ho detto: Fede, per piacere facciamo questo ragazzo qua, perché secondo me merita tanto.
Ma questa parte di scouting come la fate?
Bella domanda. Io prendo un brano a caso su Spotify,
okay.
Clicco avanti e ascolto le radio consigliate di quel brano.
Okay.
Però posso dire che le radio dei brani consigliati di Spotify
non, vale
non sempre premiano gli emergenti forti.
Concordo.
È vero.
Però sono un Instagram addicted, quindi mi sfondo di Instagram.
Scavi qualcosa trovi.
Sì. Beh, in realtà questo qui in particolare l'avevo scoperto perché il suo produttore, sono molto fan, ha prodotto molti dischi che stanno nel mio cuore.
E sempre parlando appunto di Amore a Milano, vi esibite appunto, com'è esibirsi davanti ad un pubblico e ad esempio appunto vedere che è tutto sold out, che comunque penso faccia piacere, cioè è una bella esperienza.
Allora, esibirsi davanti ad un pubblico è sempre ansiogeno, per me soprattutto, perché ho l'ansia di qualsiasi cosa.
Eccoci.
Però ad Amore a Milano non è così in realtà, cioè Amore a Milano è come esibirsi a casa, cioè sai che c'è Amore a Milano, sei contento, poi è per noi, cioè per me, parlo per me, è una serata in cui c'è già l'ansia di un milione di cose e esibirsi è l'ultima cosa che mi crea ansia, cioè mi diverto perché so che comunque lo sto facendo davanti a persone che probabilmente sono già venute, ho sicuramente l'opportunità di suonare davanti a tanti fan di tanti altri artisti, quindi comunque farmi conoscere piano piano da altra gente. Però è come una cosa che so fare, cioè è come, non so, sai che sai andare in bicicletta, okay, e sai come si fa e non hai problemi a farlo, okay, in quella situazione.
Sì, sì, non disimpari mai. No, e a proposito, il 21 febbraio, che c'è stata l'ultima data di Amore a Milano, come ospite c'era stato Dox,
yes,
con il quale hai fatto già un feat.
Assolutamente sì.
E com'è nata la collaborazione? Come l'hai conosciuto? Come vi siete messi d'accordo? Perché non deve essere facile trovare e dire dai, facciamo qualcosa insieme.
Allora, Gabri in realtà era... quando abbiamo fatto il brano insieme andava abbastanza forte su Spotify, sui social. Lui è di Varese, ma anche lì non ci siamo. Devo dirvi la verità, non ci siamo mai conosciuti a Varese. Ci siamo visti una volta perché l'ho invitato a un live, ma molto dopo. Era molto fan di Gabri Riccardo.
Mm-hmm. Ok.
Ci lo conosceva di vista. E gli ho detto a Riccardo, anzi un giorno per fare una sorpresa a Riccardo, non gliel'ho neanche detto, ho detto, cioè, vediamo se mi risponde. Gli ho scritto a Gabri e gli ho detto, ciao, facciamo una canzone.
Ah.
E lui mi ha detto, ok,
facciamola. Boh, ciao.
La sera stessa gli abbiamo mandato la strumentale e la mia strofa scritta. E la mattina dopo lui mi ha rimandato indietro tutte le robe registrate.
Ah, velocissimo.
Sì.
Bello.
Poi in realtà è uscito dopo un po' il brano ed è stato una delle ultime cose che ho fatto prima di fermarmi poi un anno.
Ok.
Però è stato tutto molto telematico, cioè okay, una cosa che non mi fa impazzire, però è stato tutto telematico.
Vorreste fare qualcos'altro insieme, magari in presenza?
Abbiamo fatto già fatto un po' di cose insieme. Okay.
Bene, prossimamente.
Ci siamo. Vabbè, grazie a Milano abbiamo avuto la possibilità di conoscerci meglio. Ha certo dormito anche a casa nostra un paio di volte.
Quindi,
che casa nostra è diventata casa base ormai.
Sì, anche casa mia.
Ma adesso pensiamo un attimo alla tua discografia, no? Tutto il tuo percorso artistico. Se dovessi darmi tre parole per descriverlo, le prime tre che ti vengono in mente, senza pensarci.
Ansia, amore e simpatia.
Bello.
Non male.
Ansia.
Sto scrivendo un progetto che volevo staccarmi un po' dai brani che comunque tendo a scrivere, essendo molto fan di Mekna, quindi del rap d'amore. Mm-hmm. Volevo scostarmi un po' da quella parte lì e per parlare anche un po' di me, e mi sono reso conto che ho scritto un intero progetto che richiama all'ansia.
Okay.
Un sacco di cose. Io ho un sacco di ansia. Ho fatto un periodo in cui, il periodo in cui ho smesso di scrivere, ho sofferto tantissimo d'ansia. Poi in realtà, essendo una persona abbastanza estroversa, abbastanza chiacchierona, questo mi causava anche un po' di scompensi. Poi però in realtà anche grazie a Milano mi sono
aperto un po',
ripigliato abbastanza bene.
Quindi la musica ti ha aiutato in questa cosa?
Sì, sicuramente sì. La musica, ma anche paradossalmente anche proprio l'ambiente di Milano, nonostante sia
che di solito martellante,
sì, il contrario, in realtà mi ha aiutato tantissimo poter vivere con i miei amici, poter conoscere sempre nuove persone.
No, quello fa tanto. Sì.
Poi
anche io l'ho notata come cosa, cioè anche io ho sofferto un sacco d'ansia e pensavo che venire a Milano fosse, cioè, sì, una bella idea, nel senso comodità vicino all'uni, ma poi peso, tutto il resto. Invece forse soffro più d'ansia quando torno a casa, che sì, dico,
perché ti fai le ossa qua, secondo
dico,
me.
Cioè, arrivo a casa e dico, ma adesso non faccio niente, cioè, potrebbe essere una roba molto rilassante stare a casa e non fare niente.
Assolutamente, ci sono giorni in cui mi sveglio e dico, cazzo, è complicata la situazione. Però altre volte in cui dico, oh, guarda quante cose ho fatto oggi, che giornata.
Bello, allora, bello, vero?
Parliamo di un EP, Solito.
Ok.
Come lo descriveresti? Cioè, dovessi pensarci un attimo e dire, questo è il mio EP, questo è Solito. Come dovessi venderlo a un'etichetta discografica, come faresti?
A distanza di anni, cioè a distanza di ormai 2 o 3 anni, ti direi che non lo venderei. Cioè, okay, lo descriverei come immaturo.
È tipo quei progetti che vorresti dimenticare?
Dimenticare no, mettere perché in realtà è stato effettivamente il mio primo approccio a quello che era ciò che stava intorno alla creazione di un brano, sia per quanto riguarda la possibilità di collaborare con altre persone. Ai tempi collaboravo con Girasole Olandese, che è la sorella di Riccardo, il mio produttore, e un altro ragazzo che si chiama Palmo, che non fa più musica. Quindi è stato veramente il mio primo approccio a tutto ciò che stava dietro, al mondo del mix e master, al mondo della produzione, al mondo di un brano, dell'andare in studio. È sicuramente una cosa che è venuta dal cuore, spontanea. È stato il collante che ha riavvicinato me a Riccardo tanto, però è stato un esperimento. Poi questo mi ha sicuramente permesso di arrivare qua. Magari quando sono arrivati Luca e Fede, non essere impreparato, ma sicuramente al passo, e conoscere, cioè aver già sperimentato tante cose, aver già affrontato questo mondo, anche se in maniera del tutto amatoriale. Quindi è stato sicuramente una cosa importante, ma forse la definirei immatura.
E il brano invece che consegneresti subito, immediatamente, a un'etichetta discografica?
Di quelle P?
No, in generale.
Il prossimo che deve uscire.
Attenzione. Okay.
Ma puoi sarà darci... così anche per quello dopo ancora, giusto?
Non lo so. Forse magari tra qualche anno torno qua e ti dico che
il prossimo
era immaturo.
Vabbè, giusto, evoluzione. Ci sta.
Però per ora sono molto contento. In realtà ne ho fatti tanti dopo quello, però quello lì in particolare ancora mi piace. Cioè, il prossimo ancora mi...
Ma non hai mai l'impressione che ci sia sempre questo ciclo nei brani, no? Che ci lavori su un sacco, dici oddio è bellissimo, arriva il momento in cui ti piace di più, poi dici no ma aspetta, non era così bello, e poi col tempo dopo ritorna a salire un attimo e dire vabbè, ma tutto sommato è stato un...
Certo, per questo io dico sempre pubblichiamo il prima possibile, perché se poi il ciclo è già al punto in cui non mi piace più, scarto e ricomincio e non finisce più, è un loop infinito.
Mentre negli ultimi 4 singoli che hai fatto uscire hanno tutti e 4 la copertina in bianco e nero, è una scelta stilistica o capitata casuale?
Allora, in realtà la copertina in bianco e nero è una scelta stilistica casuale. Dietro alle copertine però c'è una sorta di percorso che abbiamo deciso di utilizzare, di fare queste copertine fotografiche, quindi anche per questo poi sono venute fuori in bianco e nero, perché comunque non c'era niente di grafico, erano proprio delle foto, però in ognuna di esse c'era un elemento che ancora stanno tutti in casa, in camera mia, con cui poi a fine anno abbiamo fatto una mostra. Nella prima copertina c'era c'era questo quadro, mm-hmm. Che abbiamo riempito di... Ho fatto scrivere a tutti i miei amici il testo, abbiamo spezzettato tutti i testi, li abbiamo incollati insieme, anche perché si chiamava Parole il brano, quindi era molto sensato. Poi c'è stato lo specchio rotto, c'è stato il quadro con la ragazza, mm-hmm. e poi c'è stato il vaso. Comunque abbiamo tutto quanto conservato, okay. Tutto.
Ok. E riprendendo quello che dicevi prima del tuo primo EP, il tuo modo di scrivere è cambiato, presumo, dai primi tempi che iniziavi,
sì,
giusto?
Parecchio.
Sì, e come?
È sicuramente più ragionato, tendo sempre a scartare un po' di più, pesare molto di più le parole e cercare di fare... di raccontare qualcosa di... un po' più personale, specialmente adesso, quindi di scavarmi un po' dentro, cercare in giro degli spunti.
Sì, anche riguardo quello che dicevi prima dell'ansia.
Certo.
Che è più profondo, più interno.
Sì, abbastanza.
Bello, mi piace.
Mentre parlando invece delle tue canzoni, no? Tu spesso scrivi d'amore, ma tutto questo amore che tu scrivi è perché non riesci ad esprimerlo, oppure è il tuo modo semplicemente di sfogarti, oppure mettere per iscritto quello che magari già dici a qualcuno?
Allora, in realtà io sono un innamorato cronico, cioè mi piace comunque vivere d'amore, comunque di quei sentimenti lì. Sicuramente prendo tanto spunto da mie esperienze, però essendo anche un amante dei film d'amore e delle commedie italiane, cerco sempre di costruirci attorno, anche quando parlo d'amore, partendo da spunti miei, costruirci attorno delle cose che sono un po' idealizzate, o dei film che mi faccio io, però comunque vivendo di queste emozioni tanto ho sicuramente qualcosa da cui prendere spunto, di cui poi parlare, anche se magari un po' idealizzato.
Ma è un amore poi più, che ne so, non so se l'hai visto, Un giorno di pioggia a New York.
Bellissimo.
Oppure è un po' più allegro, diciamo.
No, meno sicuramente un po' più allegro, un po' più da commedia.
Ok, meno malinconico.
Però in realtà c'è tanta malinconia anche, cioè riesco comunque a bilanciare bene.
Se no non sarebbe amore.
Film certo. Preferito?
Il ciclone di Leonardo Pieraccioli.
Ok,
bellissimo, lo volevo rivedere. Ma perché è proprio bello, vero? Sì, sì, l'hanno messo su Netflix da poco, tra l'altro.
Su Netflix o su Prime? Forse, allora, sì. L'avrò visto in streaming.
Alta definizione.
CBO.
CB01.
Senti, se Matt fosse una sua canzone, quale sarebbe?
Difficile.
Difficile, sicuramente una canzone che non è ancora uscita.
Ok. E di quelle passate o anche di qualche altro artista? Ti rivedi in qualche brano?
Anche proprio, cioè, aggiungo anche magari non a livello tipo di amore, che come parlavi, cioè.
Cavolo, questa domanda qui è difficile, eh? Devo dire la verità. No, sicuramente, paradossalmente, nonostante io abbia detto che è un progetto immaturo, solito EP, c'è un brano che si chiama Minore di Tre, che rappresenta il connubio del mix tra amore e euforia che ho sempre, che mi porto sempre dietro. Cioè comunque è un pezzo super felice, super scherzoso e un po' d'amore, quindi forse quello lì è il brano che mi rappresenta di più. Però per quanto riguarda tutta la parte di più profonda, più di ansie, ancora non l'ho ancora espressa bene. Quindi okay. Forse quindi qualcosa che arriverà dopo.
Quindi come progetti futuri hai questi brani scritti che
ho creano? Un EP in realtà.
Ok, okay. Sì. Puoi darci qualche spoiler? Si può dare qualche spoiler?
vorrei darteli, ma non ho neanche io le...
Okay.
Non ho idee. Okay. So solo che abbiamo un singolo e abbiamo un EP e che usciranno entro la fine dell'anno.
Ok, bene, teniamo la sorpresa.
È una lettera bianca ancora da spedire, insomma.
Esatto.
Mamma mia.
Oggi
poesia. Ma tu adesso vivi a Milano. Il rapporto con questa città, oltre al fatto che comunque ti ha aiutato un po' a uscire da quest'ansia paradossalmente, qual è il rapporto poi che hai?
Beh, è tipo la mia compagna d'avventure questa città. Cioè non ho niente di cattivo da dirle. Mi piace. Comunque io non abito tanto lontano, perché in realtà sono di Varese. Però è comunque un mondo nuovo e mi trovo super bene. Cioè qui è dove vorrei stare.
È un po' casa.
Esatto. Poi non sono un amante del... Cioè non mi piacerebbe tipo andare all'estero, andare...
Pensi che l'Italia abbia ancora qualcosa da dare?
L'Italia ha ancora qualcosa da dare, sì, assolutamente. Quindi non me ne andrei. Forse un mesetto a Roma.
Questo per...
Che comunque è in Italia.
ricordiamo chi ci ascolta che è in Italia.
Un mesetto a San Marino, così nel Vaticano.
A San Marino è difficile.
Difficile, ma magari...
Cosa fanno i posti di blocco?
E comunque.
E niente, concludiamo con la nostra solita domanda. Quindi, che rumore fanno i tuoi sogni?
Non mi ricordo mai i miei sogni. Non me li ricordo, non riesco. Cioè, io mi sveglio la mattina e dico: ma stanotte. Sicuramente sono agitati perché dormo male.
Okay.
Sicuramente ho dei sogni agitati.
E sogni tipo un po' più alla larga, cioè tipo
futuri,
esatto. Saresti riscriverli con un suono, delle parole.
Sicuramente fanno il rumore di un treno.
Eccolo il treno qui. Che passa.
Non è un effetto.
Non è a caso in realtà questa cosa, perché dei pochi sogni che mi ricordo, in tantissimi ero in giro. Cioè sogno poco a casa. O comunque l'ultimo sogno che mi ricordo vivido è una storia d'amore durante una festa con una persona che, con cui non ho mai avuto niente a che fare, non so. Cioè, credo sia lei, perché ricordo dei tratti.
Classico.
Penso di avercene neanche mai parlato.
Tutto torna col tuo essere perennemente innamorato, no?
Ecco, esatto.
Niente, grazie mille Matt, ci ha fatto un sacco piacere.
Grazie.
Venita da Amore a Milano, mi raccomando.
Ci vediamo da Amore a Milano.
Ci siamo tutti.
Esatto. Poi vi invitiamo a casa a fare un aperitivo.
Olè. Olè. Sì, a tutti quanti. Grazie mille.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao. Ciao a tutti. Thank you.